Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci, puntata del giovedì di Palla in Tribuna. Si avvicina la partita di sabato alle 14, quindi 48 ore al match del Tardini con il Cittadella. Lo ricordo subito che, come sempre, ve la racconteremo in diretta qui su Radio Parma, collegamento a partire dalle 13:45 di sabato, appunto dal Tardini. Una partita che il Parma deve vincere, insomma è una banalità, ecco, però dopo la sconfitta di Palermo ce lo stiamo ripetendo in questi giorni. Partita da vincere contro un Cittadella ostico, squadra tosta. Il Cittadella l'abbiamo già conosciuta in passato, squadra di categoria. Speriamo che non si ripeta un po' quel copione, ad esempio, visto contro il Sud Tirolo. Il Parma fa un po' fatica contro le squadre che si chiudono. Confidiamo nel lavoro di Pecchia, confidiamo anche, si spera, in qualche recupero. Vedremo, ne parleremo nel corso della puntata. Potrebbe tornare Bernabé, anche se dubito che tornerebbe ad esempio titolare, anzi sicuramente no direi, ma anche credo con poco minutaggio. Qualche spiraglio almeno per la panchina, per una convocazione per Mann e Mihailo, uno dei due, e poi direi basta o quasi. Temo che non vi saranno altri recuperi. Adesso comunque abbiamo un'ora per parlarne e vedremo un po' di capire qualcosa in più, di approfondire anche proprio questo aspetto, cioè chi ci sarà, chi non ci sarà, chi potrebbe esserci. Vi ricordo subito il numero 333 9200 170. Mi piacerebbe che, visto che ormai ci avviciniamo alla partita, visto che abbiamo fatto nei giorni scorsi tante considerazioni sulla sconfitta con il Palermo, che direi così ormai la mettiamo alle spalle, non ne parliamo più o quasi, però mi interesserebbe sapere da voi come schierereste il Parma contro il Cittadella, visto che negli ultimi tempi Pecchia ha giostrato tra un 4-2-3-1 classico e un 4-4-2, diciamo, un po' atipico. Chi vorreste vedere in campo nelle posizioni cruciali, cioè dal centrocampo in su? Soprattutto dove mettereste Vasquez, che questo continua a essere un tema. Tanto se il Mudo facesse gol, forse ci risolverebbe anche un po' di questi discorsi, perché poi sarebbero secondari. Più vicino alla, cioè nella metà campo del Parma, quindi davanti alla difesa o comunque in mediana, o più a ridosso della prima punta, quindi come rifinitore o addirittura come seconda punta, anche perché lo può fare benissimo Vasquez. La seconda punta l'ha fatta anche in passato in carriera. Pecchi ha detto che Vasquez più lontano, diciamo più vicino all'area del Parma, o comunque più lontano dalla porta avversaria, detta più la giocata, perché così appunto può impostare quello che è il gioco offensivo del Parma. Così, questa è l'idea di Pecchio. Poi neanche lui ha la verità in tasca, sta facendo qualche esperimento, insomma ne ha fatti, va detto, da qui, cioè dall'inizio di campionato oggi gli esperimenti ci sono stati, per carità, ed è sacrosanto che sia così. Ho subito un messaggio di Rino. Dice: bella l'intervista al presidente, un bel sognatore. Qui il tema è della Rino dice: anche a me piacerebbe vincere al Super Enalotto, sì, soprattutto in questo periodo, e non solo. Kraus, che ha parlato del ieri, lo sapete, insomma, se avete seguito Palla in Tribuna, comunque tutti i notiziari, è stata rilanciata un po' dappertutto questa intervista al Guardian, in cui Kraus diceva appunto: voglio riportare il Parma in Europa. Sì, ovviamente un passo alla volta, prima torniamo in Serie A. Canto dice: senza esterni non ci sono alternative al 4-4-2, Mudo davanti con Tutino, quindi vedete che più di uno lo vuole rimettere davanti Vasquez. Effettivamente davanti, l'ho detto anche perché è mancata un po' di cattiveria, chissà, magari Vasquez la potrebbe fare al caso nostro, anche perché poi i due mediani li abbiamo. Ecco, paradossalmente il centrocampo è un reparto un po' corto numericamente, però al netto dell'assenza di Bernabé, che è pesante, Juric ed Estevez ci sono assolutamente. Ancora Rino che dice, invece Rino è il contrario, dice: Vasquez davanti alla difesa con due centrocampisti di fianco, Del Prato più avanti. Del Prato più avanti, Rino, in che senso? Del Prato lo vuoi vedere a centrocampo? Lo metteresti? Beh, direi che comunque Del Prato abbastanza un punto fermo finora in questo Parma come terzino destro, anche se anche lì Pecchi aveva fatto qualche esperimento come con Koulibaly, ricorderete, esperimento non felicissimo, quindi è andata così. Prima di farvi ascoltare il punto di Marco Balestrazzi, qualche notizia. Allora, sarà l'arbitro Volpi di Arezzo a dirigere Parma Cittadella, Manuel Volpi, coadiuvato dagli assistenti Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Nicolò Cipriani di Empoli, quarto ufficiale di gara, cioè quarto uomo Marco Monaldi, al VAR Valerio Marini, assistente al VAR Oreste Muto, questa quindi la squadra arbitrale che sarà il Tardini. Oggi compie gli anni tra l'altro del Prato, gli facciamo gli auguri, rinnoviamo gli auguri poi a Benedicia che ieri è diventato papà. Notizie così dagli altri lidi, il Bari perderà Khedira per il Mondiale, visto che ci siamo tracciati le vesti per aver lasciato Khedira al Bari, adesso insomma diciamolo che lo avremmo perso anche noi, quindi insomma Khedira va al Mondiale col Marocco, che Eto'o ha detto che il Marocco arriverà in finale, quindi se il Marocco arriverà in finale Khedira tornerà più tardi possibile. È un po' improbabile, però mai dire mai, insomma Eto'o ne capisce di calcio più del sottoscritto sicuramente, staremo a vedere, noi glielo auguriamo quasi quasi, no? Così tornerà più avanti possibile, non lo so, tanto questi mondiali abbiamo poco da tifare, ognuno poi tiferà la sua squadra, ma poi ne parleremo, perché tanto noi non ci fermiamo mica durante il mondiale, assolutamente. Roberto dice, con la penuria di occasioni che costruiamo, togliere Vasquez da davanti non mi sembra una buona soluzione, ma se Pecchia la vede così vedremo, dice Roberto. E Rino precisa che vorrebbe Del Prato esterno destro, ma chi lo sa, non mi sembra un grandissimo crossatore, però insomma questa è l'idea di Rino che rispettiamo e alla quale diamo voce, perché lo sapete, questa trasmissione si fa un po' anche con voi radioascoltatori, e vi ricordo allora il numero per scriverci WhatsApp o SMS 333 92 00 170. Simonetta, e mi rivolgo a Simonetta Colligni in regia che ringrazio e saluto, sentiamo il servizio che fa il punto in casa Parma di Marco Balestrazzi.
In assenza di bollettini o dichiarazioni in merito, sono i post social dei giocatori a darci qualche indizio sull'infermeria crociata. Beck, scrive Dennis Mann sul suo profilo Instagram. Roberto Inglese palleggia e sorride. Stanno meglio anche Bernabé e Mikaela, news filtrata già da alcuni giorni. Per loro due sono in programma provini in queste ore per capire disponibilità ed eventuale minutaggio, che non sarà certo elevato e neppure dal primo minuto. Saranno 4 i rientri possibili, ma la parola d'ordine resta cautela, considerando che poi Mr. Pecchi avrà la sosta a disposizione. Questo anche perché si tratta di 4 giocatori che hanno mostrato fragilità in questi anni e vanno gestiti con particolare attenzione. Dal 26 novembre il Parma giocherà 6 partite in 30 giorni. Affrontare il rush finale con 18 punti in palio a pieno organico sarebbe un valore aggiunto. Bernabé è stato anche a Madrid per un controllo specialistico. La gara contro il Cittadella precede un nuovo stop e supera il primo terzo di campionato, periodo difficile da leggere, ma che fino ad ora ha già dato indicazioni sulle avversarie e sul gruppo crociato. Un Parma più squadra dell'anno scorso e che prende meno gol, con una rosa ampia ma a forte rischio infortuni. Anche per necessità scende in campo l'11 più giovane della B. Una squadra che deve ancora scoprire cosa farà da grande, ma che può crescere guidata da un tecnico preparato, anche a vincere. Anche se il presidente ha parlato di Europa, al The Guardian, l'etichetta Serie A è sparita dalle dichiarazioni societarie e la classifica di fine dicembre e il mercato di gennaio diranno se il Parma può o vuole ambire a qualcosa di più di un posto nei play-off. Intanto la 13ª di B si apre domani sera con Ascoli Frosinone. Gli uomini di Grosso tentano un nuovo allungo.
Palla in tribuna.
Beck, ha scritto Dennis Mann, ritorna quindi, chissà in che modo, insomma con quale minutaggio, ritorna anche Calcio e Calcio, e quindi saluto Beppe Milano. Ciao Giuseppe.
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Stasera su 12 TV Parma alle 21 con te Francesca Mercadanti, Luca Ampolini, che quindi sarà contento anche di questo messaggio di Mann. E poi chi sono gli ospiti, Beppe?
Con noi ci sarà anche Francesco Monaco, era presente lunedì in collegamento a Bar Sport, ha avuto modo di dire alcune cose interessanti sul momento del Parma, l'abbiamo chiamato perché vogliamo declinare ancora con lui un po' queste considerazioni sul momento del Parma, un momento che insomma sappiamo tutti deve assolutamente riprendere dopo il passo falso con il Palermo. Qui ci sarà il presidente dell'AIAC di Parma, Dall'Aglio, che ci parlerà di qualche iniziativa. Poi parleremo anche del premio Sport Civiltà, che lunedì prossimo vedrà a Parma tanti protagonisti dello sport, a partire da Mister Pioli, ma come sempre poi Luca Ferrari e Stefano Frigeri. Ti ho detto proprio tutti i nomi.
Anche Mauro Dall'Aglio molto attento sulle vicende del Parma, quindi una puntata tutta da seguire. Beppe, è un Parma altalenante questo, voglio dire, in casa bene, fuori casa maluccio, comunque così, alti e bassi, è difficile interpretare, lo dico perché seguendo calcio e calcio spesso insomma si fanno dei discorsi condivisibilissimi al giovedì, poi dopo c'è un po' tutto da come un gomitolo di lana che insomma va ogni volta, sembra dover disfare poi da rifare, perché davvero qua si fa fatica a tenere la barra dritta.
Non c'entra mai con la sesta, l'ultima marcia a disposizione. Arriviamo alla quinta, il motore sembra funzionare bene, poi la frizione non ci aiuta e quindi non riusciamo a fare il passo avanti che io col Palermo davvero mi speravo potesse arrivare, ma il tema della sterilità offensiva c'è tutta. Un Parma che subisce un gol, lo subisce in modo strano. Sto pensando non tanto a quello con il Palermo, ma a quanto è successo ad esempio con il gol incredibile di Nicolussi Caviglia. Poi però il Parma, quando subisce quelle reti che possono arrivare per paura di un giocatore, deve saper reagire, deve saper concretizzare. Allora il tema è anche questo. Abbiamo parlato durante il mercato, dopo, anche fino a pochi giorni fa, delle difficoltà del centrocampo, della coperta corta, e poi in realtà noi troviamo che di fronte abbiamo un esercito di attaccanti o pseudo attaccanti, ognuno di noi può giudicare la qualità e la forza dell'organico, e poi alla fine non riusciamo a trovare neanche una possibile serenità offensiva che ci permetta di concretizzare questo. E il Parma, più andrà avanti la stagione, più sarà un oggetto conosciuto dagli avversari e sempre di più sarà complesso trovare dei varchi nelle difese avversarie. Su questo sicuramente Pecchia deve lavorare e lo sa molto bene, meglio di noi.
E poi restano le tante assenze. Allora, Luca Ampolini dice che il Parma ha una rosa super ampia e quindi questo è un falso problema, però insomma non è da un lato può essere condivisibile il suo ragionamento, da un lato poi però alternative non voglio dire di qualità, ma secondo me con l'esperienza giusta, mettiamola così, per una Serie B di alto livello a volte sembrano un po' mancare.
Qui ci sono le parole di Kraus che ci vengono in aiuto. Lui, la filosofia di avere una rosa non con giovani, non con figure da far crescere, probabilmente non l'avremo mai una rosa senza queste figure, e quindi se ne deve tenere conto. Certo che si sperava sempre che la stagione sfortunata su questo ambito fosse quella appena passata. In realtà poi tutti gli anni ci ritroviamo nella stessa condizione. La rosa è molto, del Parma obiettivamente è ampia, più ampia ancora chiaramente non considerando gli infortuni, sarebbe davvero complessa da analizzare. Probabilmente a gennaio avremo delle soluzioni dal punto di vista del mercato proprio in quei reparti dove il Parma ha sofferto di più. Credo che però anche, e questo sicuramente stasera con Luca Polini faremo il punto, il Parma forse a gennaio deve cominciare a cercare anche qualcosa di più in attacco, perché le scelte a disposizione del Parma sono difficili e gli infortuni dimostrano come dicevi tu giustamente, non hai un'alternativa già pronta, valida ad entrare in campo e darti quelle certezze. Quindi rosa corta o rosa lunga, forse il tema non è questo, avere una rosa consolidata sia per quanto riguarda l'11 venne in campo che per quanto riguarda le riserve. Poi ultima cosa, sugli infortunati stiamo lavorando, speriamo che questa sera ci sia la possibilità di dare qualche notizia in più sul fronte dell'infortunato, cioè qualche recupero in extremis, ma staremo a vedere.
Ce lo aspettiamo, intendo qualche notizia in più da stasera, perché queste ore saranno probabilmente determinanti, quindi tutta da seguire questa puntata di Calcio e Calcio stasera alle 21 su 12 TV Parma, come sempre. Grazie Beppe.
Grazie Alberto, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Parma.
Ciao Beppe, grazie. Allora, leggo un paio di messaggi. Romano appunto dice, di Charpentier non si hanno notizie. Purtroppo Romano, rido per non piangere, non si hanno notizie positive, non si hanno proprio notizie. Quindi in questo caso, di solito si dice no news, good news, in questo caso quando non arrivano novità non è positivo, non ci dovrebbe essere ancora Charpentier. Effettivamente, ma su Charpentier voglio dire, non si può invocare la sfortuna qui. Si sapeva che tipo di giocatore era dal punto di vista degli infortuni, tant'è che se insomma il Frosinone non l'ha riscattato, il Genoa non l'ha tenuto, il motivo principale è questo, della sua infortunabilità. Quindi questa non può essere una sorpresa, ma è un dato con cui bisogna e bisogna fare i conti, purtroppo. Poi quando starà bene, se starà bene, sono convinto che sarà un valore aggiunto anche per il Parma, soprattutto in certe partite. Finora però, cosa ha giocato? Due spezzoni di partite senza lasciare il segno. Luca mi manda la designazione, l'abbiamo già letta. Luca, grazie. L'arbitro sarà, lo ripeto, Volpi di Arezzo. Poi Luca mi segnala che è il compleanno di Tino Asprilla, oltre che di Del Prato. Grazie Luca, beh, un grande ex amatissimo. Messaggio di Ampo 60. Diciamo che Pecchia forse proverà nuove soluzioni per la formazione con quello che avrà a disposizione. Comunque bisogna tirare anche da fuori e non cercare di arrivare davanti al portiere palla al piede. E anche Ampo 60 mi ricorda che è il compleanno di Tino. Lui sì che forava le difese, sì, lui assolutamente era veramente un grande goleador quando stava bene, un po' così, un po' imprevedibile, ecco. Genio e sregolatezza su certe cose, però questo è. Mark che insomma prega che vengano letti più messaggi a calcio e calcio, lo diremo. Mark, anzi l'abbiamo detto. Questo non è un messaggio. Direi allora che possiamo andare in pubblicità, poi ci ritroviamo con nuovi ospiti, tanti argomenti da sviscerare. Vi ricordo ancora il numero per scriverci, è il 333-9200-170. A fra poco.
Palla in tribuna.
Sono Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute della nostra regione. Sono qui per chiederti un aiuto per un tema che mi sta molto a cuore e che è di vitale importanza per tutti, la donazione del sangue. Donare sangue è il primo grande passo per far parte di una comunità solidale, soprattutto nei momenti di difficoltà. Con un piccolo gesto puoi salvare una vita. Oggi più che mai, ricordati di donare.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma. Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, qualche messaggio al 333-9200-170. Prima di salutare il prossimo ospite, Rino, che dice che Del Prato è il migliore. Uno così è sprecato in difesa, visto che si può sostituire con Balog. Non sarà un gran crossatore, ma fa gol, cosa che le punte non fanno. Beh, in effetti, questo Del Prato comincia ad avere un buon feeling con la porta avversaria. Poi, Rino, ti ringrazio perché ci fai i complimenti per la trasmissione Castelli. Io estendo i complimenti a Walter Perotti che cura la realizzazione e le immagini, quindi grazie mille Rino, continua a seguirla. Poi tra l'altro, parentesi, tutte le puntate le ritrovate sul sito 12tvparma.it, dove c'è tutto quello che viene prodotto da TV Parma, ritrovate anche Calcio e Calcio, Bar Sport, tutto lo ritrovate sempre lì. Come invece su radioparma.it trovate nella sezione podcast tutte le repliche, diciamo così, della nostra trasmissione e anche qui di tutte le altre. Quindi tra radioparma.it, 12tvparma.it c'è sempre tutto da riascoltare o rivedere. Enrico dice: intervenire sul mercato per un salto di qualità. I proclami e le promesse si fanno nella trasmissione locale, nei Parma Club locali, non all'estero. Questo è un messaggio per Kraus. E poi un altro messaggio, che è quello di Orlando, che dice: la rosa del Parma può anche essere ampia, ma allo stesso tempo è palese che è carente in alcuni ruoli, soprattutto sugli esterni d'attacco. Sentiamo cosa ne pensa di tutto questo un nostro amico, il mister del team Traversettolo, consigliere di PPC, Matteo Volpi. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Matteo, qui è difficile, dicevo con Beppe Milano, tenere un po' la barra dritta anche su quelle che sono le considerazioni del Parma, perché tra le una volta fa il miracolo in emergenza, poi va a perdere magari contro squadre così di medio-bassa classifica. Non so, che momento sì. È secondo te questo del Parma in questa stagione?
Ma sì, è un momento, sai, le assenze c'erano anche sabato a Palermo, quindi è normale secondo me che con tutte queste assenze fai una partita dove magari fai una grande partita e la fortuna magari di andare in vantaggio e poi magari succede come a Palermo dove puoi far fatica, poi vai in svantaggio e senza tutti i giocatori soprattutto davanti fai fatica poi a riprenderla, quindi è normale secondo me questo cammino altalenante, cioè senza, con tutte le assenze che ha il Parma, insomma è normale che ci sia al momento un cammino un pochino di su e giù, diciamo.
Tra l'altro, come avevamo già osservato in settimana, il Parma ha comunque una buona classifica, 19 punti. Bastava, non dico vincere, ma non perdere contro Sud Tirolo e Palermo, perché ci si è dovuti impegnare, tra l'altro, a perdere quelle due partite lì. Cioè,
ma se fai caso sono due partite molto simili.
Infatti,
due partite che hai giocato bene, però sei andato in svantaggio e obiettivamente avendo un po' di difficoltà a fare gol, gli altri si chiudono e tu fai fatica. Le partite dove sei riuscito ad andare in vantaggio tu le hai vinte, perché poi il Parma è una squadra solida che prende pochi gol e in questo momento con tutte le assenze che ha fa fatica a farlo, e quindi se vai in svantaggio secondo me diventa molto difficile.
Che tipo di campionato è guardando le altre? A parte la mini fuga del Frosinone, insomma non si vedono squadre così palesemente superiori.
Un po' strano, perché ci sono squadre che sembra che stiano aspettando il Parma, qualcuna che magari era partita come Cosenza, come Bari, erano partite ai 2000 all'ora, sembravano sorprese del campionato, poi io credo che i valori alla fine salteranno sempre fuori, quindi credo che il Genoa alla fine farà un campionato importante, come penso che lo farà il Parma, perché un toccasana secondo me saranno le due settimane di sosta per il Parma, perché recupererà probabilmente quasi tutti gli effettivi, a parte forse sicuramente Buffone, non so Cicizzola, però insomma gli altri credo che recupererà tutti e quindi insomma si preparerà per mettere delle fine in cascina, ecco.
Sì, in effetti la sosta cade a fagiolo, infatti si sta fermi un weekend.
È fondamentale, sì. Sì, per il Parma è fondamentale adesso.
Che Parma ti aspetti? L'abbiamo chiesto anche ai nostri radioascoltatori, che possono continuare a dircelo al 333-9200-170. Che tipo di formazione ti aspetti contro il Cittadella?
Ma più o meno sulla falsa riga di quelle che si sono viste negli ultimi sabati. Non credo che se anche dovessero recuperare Manni, Aile e Bernabé, proprio alla luce delle due settimane di sosta successive che vengono buttati dentro per evitare, infatti, insomma, ricadute. Credo, però insomma, non lo so, io non sono a Collecchio, quindi non vedo i giocatori, Pecchia li vede tutti i giorni, quindi sa se sono più o meno pronti, però logicamente anche se dovessero giocare o dall'inizio o spezzoni di partite, è difficile pensare che siano pronti e brillanti per poter giocare delle partite importanti, credo io, però insomma, si spera ovviamente per il meglio, però è sicuramente una partita da dove il Parma deve fare punti.
Contro una squadra ostica, eh?
Una squadra ostica, sì.
Ma tu, da allenatore, uno come Franco Vázquez, lo preferiresti o lo preferisci davanti alla difesa, comunque più basso, perché ha più, diciamo, visione di gioco, più raggio di impostazione, o lo prediligeresti più vicino alla porta, magari da seconda punta o da, proprio da trequartista nel 4-2-3-1?
Sicuramente visto magari adesso che si fa un pochino fatica a fare gol, cercare di lasciarlo un pochino più vicino all'area avversaria potrebbe essere una soluzione. Credo che però Pecchia domenica l'abbia fatto giocare lì proprio perché il Palermo, giocando con il 4-3-3, aveva un play davanti alla difesa, probabilmente il play avrebbe schermato Vázquez e quindi l'ha voluto lasciare un pochino più lontano per vedere se aveva un pochino più di qualità. Però ti dico, poi sono sempre l'inerzia della partita che fa vedere se le scelte sono positive o non positive, perché se fosse andato in vantaggio il Parma con le occasioni, perché le ha avute le occasioni per andare in vantaggio, e poi hai preso gol su, diciamo, un'incompressione tra difensore e portiere, e dopo gli è cambiata tutta la partita, insomma.
Sì, purtroppo assolutamente così. Quando rientrerà Bernabé, speriamo presto, poi come lo impieghiamo. Effettivamente è un giocatore che dà, vabbè, qualità, imprevedibilità, conclusioni da fuori. In questo parlo mi sembra imprescindibile.
Credo che sia un giocatore fondamentale, e Pecchia, che è una persona molto intelligente, secondo me gli troverà lo spazio per poter giocare, però secondo me non possiamo prescindere noi né da Pecchia né da Bernabé, insomma.
Sì,
e da Vázquez, e quindi credo che debba giocare Bernabé.
È stata la sua l'assenza più pesante, secondo te, Matteo, fin qui? La sua o di Mihaila?
La sua e anche Mihaila, credo, perché per caratteristiche la velocità di Mihaila nell'attaccare gli spazi credo che manchi, e magari in alcune partite il Parma sembra una squadra un pochino lenta, perché sono tutti giocatori che hanno caratteristiche di ricevere palla sui piedi. Quindi Mihaila, gli strappi di Mihaila, infatti all'inizio della stagione ha fatto grandi cose.
Infatti, sì, faceva la differenza. Sì, l'abbiamo già detto, Matteo, è difficile giudicare questa squadra con priva di 7-8 titolari in alcune partite.
Ma è ingiudicabile, credo che sia ingiudicabile, perché non è la formazione probabilmente che era stata pensata in estate. È per quello che, insomma, comunque avere 19 punti e stare attaccati alle prime in queste difficoltà è fondamentale. Credo, come ti dicevo prima, che gli alti e bassi siano normali e siano comunque da prendere con le giuste, cioè senza allarmismi. Ecco.
Ma secondo te sul mercato bisogna andare a gennaio e per cosa?
Ma sì, credo che un'alternativa sugli esterni attacco serva, e probabilmente, non lo so, forse anche un centrocampista con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo oggi, insomma, perché se Pecchia si fa giocare Vázquez è perché probabilmente crede che la qualità di Vázquez lì in mezzo possa essere utile.
Domanda difficile, visto che parliamo poco della difesa che, l'abbiamo detto in queste settimane, tutto sommato con Osorio Valenti ha trovato una buona quadratura. Sei d'accordo innanzitutto su questo?
Sì, assolutamente sì.
Il giorno che sarà a disposizione Romagnoli, che doveva essere un po', insomma, il regista difensivo, il perno della difesa, secondo te cosa succederà? Cioè, sarà facile panchinare uno dei due sudamericani o non molto?
Non molto, ma credo che prenderà il posto di Osorio, credo, perché un mancino come Valenti sia importante. Osterwold non si tocca, Del Prato non si tocca, e comunque anche come personalità e come carisma Romagnoli all'inizio del campionato, credo che, vabbè, al di là di quell'errore che ha fatto in quella partita dove abbiamo preso gol,
sì, con la Ternana,
però avesse fatto molto bene.
Sì, e poi ci sarebbe anche Cobout, che però questo è desaparecido, è un infortunio.
Sì, Cobout però lo vedo più l'alternativa
sì, a Valenti. Sì, sì, certo, Mancino,
esatto,
Mancino
sì.
Per Mancino.
Esatto.
Tra l'altro, anche in chiave futura, poi ovviamente nella migliore delle ipotesi, il Parma promosso in Serie A, effettivamente uno come Valenti, per quanto l'hai pagato, è un patrimonio da valorizzare. Per l'altro centrale, insomma, Romagnoli è uno che in Serie A ha sempre fatto un po' fatica. Osorio,
sì, vero,
dopo
però,
non lo so invece che margini avrebbe o meno.
Non lo so, però adesso secondo me bisogna ragionare sull'oggi e fare di tutto per andare in Serie A.
Sì.
Poi dopo credo che se dovessero andare in Serie A, probabilmente insomma sistemerebbero la squadra in base a quello che sarà la nuova categoria, però sì, comunque, cioè, se anche Romagnoli dovesse recuperare più lentamente, insomma, secondo me con i difensori che ci sono adesso non c'è da preoccuparsi, perché poi c'è Cercati, c'è Balog,
sì,
insomma, i giocatori
in difesa siamo messi bene, sì, siamo messi bene, è davanti che manca qualcosa. Ti faccio una domanda anche su Tutino, che alla fine adesso è quello che sta bene, ha le sue chance, però sta un po' sprecando. Secondo te è questo il suo livello o dobbiamo ancora vederlo?
Non lo so, è un giocatore che a me non dispiace, perché comunque è un generoso,
sì,
uno che quando gioca sì, è un lottatore. Credo forse che potrebbe fare un pochino meglio quando gioca sull'esterno. Perché insomma è veloce,
lui nasceva esterno, tra l'altro,
e lui nasceva sì, credo a Cosenza avesse giocato da esterno d'attacco, anche perché fisicamente o come seconda punta in un attacco a due, o se no insomma l'esterno potrebbe farlo bene. Adesso ad esempio a me sta piacendo molto Bonny, che è un giocatore che è stato magari molto criticato, che è un ragazzo giovanissimo del 2003, però sta facendo partite, spezzoni di partite di qualità bene, secondo me.
No, assolutamente. E, tra l'altro, ultimissima cosa, sia appunto Tutino più adatto a giocare sull'esterno, Benedicciak più da punta centrale, secondo me, infatti a volte questa inversione io fatico a capirla un po', non so se anche tu hai
ma capito. Ti dico, io non sono d'accordissimo, nel senso che Benedicciak sì, ha un fisico che dici questo è un granatiere, però magari gli manca quella cattiveria da bomber, ed è per quello che secondo me Pecchia lo fa giocare sull'esterno, perché facendo la punta centrale secondo me non è proprio il bomber d'area di rigore o quello che riesce a far salire la squadra, a far giocare la squadra, e sull'esterno insomma può crescere un po' di più e magari con più calma.
Sì, assolutamente ce lo auguriamo. Matteo Volpi, grazie mille per essere stato con noi ancora una volta, noi poi ci risentiamo fra qualche settimana, così poi facciamo il punto con te, che è sempre molto gradito e apprezzato. Ciao Matteo.
Perfetto. Grazie, un saluto a tutti.
Un paio di messaggi intanto che contattiamo il nostro prossimo ospite. Tutino dice: Canto è una seconda punta dove nessuno l'ha mai schierato. Sono abbastanza d'accordo, ha avuto poche chance di fare la seconda punta, qualcuna sì, qualcuna no. Non so, è un giocatore che anch'io faccio fatica a decifrare. Mi piace la sua generosità, qualche partita mi è piaciuto, mi dà l'idea di essere un po' così, non so come dire, con le polveri bagnate. Trova poco la porta. Davidone ci manda un lungo messaggio che ora leggo. Miaila e Man, il migliore Man, sono figure assolutamente necessarie a questa squadra, così come Bernabé. Mercato di gennaio, molto difficile trovare delle figure adatte perché si trovano molte seconde linee che non giocano. Se ti va bene puoi trovare qualche buon giocatore scontento della squadra, ma che sicuramente avrebbe molta concorrenza. Non lo so. Sono molto dubbioso sui mercati di riparazione, ci dice Davidone. E effettivamente è così. E ora diamo il benvenuto al nostro nuovo ospite di questo pomeriggio, che è il preparatore atletico Sebastian Bacchieri. Ciao Sebastian!
Ciao a tutti!
Preparatore atletico, ve lo ricorderete, di Fausto De Salu, poi parleremo anche di questo ovviamente. Sebastian, tra l'altro De Salu che sarà premiato al premio Sport Civiltà al Regio lunedì, beh non puoi mancare al Teatro Regio lunedì pomeriggio.
Sì, è un appuntamento da non mancare.
Infatti, poi ne parleremo perché avremo poi anche un rappresentante dei veterani dello sport. Sebastian, sicuramente in qualche modo stai seguendo il Parma anche quest'anno. Parma che, ed è per questo anche che ti abbiamo chiamato, attanagliato da tantissimi infortuni. Ora, abbiamo parlato anche con altri tuoi colleghi, così anche diverse volte con Vincenzo Pincolini, e sarebbe anche poco serio e poco professionale da parte vostra fare delle diagnosi o dare delle motivazioni su questi infortuni quando non conoscete poi la realtà dei fatti nel dettaglio, come può farlo invece lo staff medico del Parma. Però ti chiedo, Sebastian, in generale è un calcio dove ci si infortuna tanto. Secondo te cos'è che non quadra, soprattutto in quello italiano, e se c'è, se ti sei fatto magari questa domanda, qualche differenza anche con quello all'estero? Qualcuno dice troppa palestra, non so, può essere questo un motivo?
Esatto, no, allora, innanzitutto sì, sarebbe sbagliato andare nel dettaglio, perché non essendo dentro l'ambiente non si può sapere, quindi noi facciamo delle supposizioni. Poi si può vedere a livello statistico, in effetti c'è un'incidenza di infortuni, anche se bisognerebbe in realtà, per completezza di informazioni, poi aspettare la fine della stagione e vedere se realmente in questa stagione c'è stato un numero maggiore di infortuni rispetto al passato. Il discorso di troppa palestra mi viene da ridere, onestamente, perché è stata demonizzata tanto la palestra, la forza. Anzi, secondo me, in generale, il calcio ultimamente è stato appunto demonizzato il lavoro a secco. Sì. Quindi questo potrebbe essere un fattore, sono tantissimi i fattori.
Sì.
Poi bisogna distinguere tra traumi diretti o indiretti, quindi vari tipi di infortunio, perché quelli traumi diretti e accidentali fanno parte del gioco, ci sono sempre stati. Sugli indiretti, ovvio che lo staff dovrebbe prevenire il più possibile. Però è un calcio che è cambiato molto negli ultimi anni, è molto più veloce, e quindi questo può incidere. Giocano tantissimo, più rispetto al passato. Secondo me la vera grossa differenza in realtà è che non c'è più una fase pre-campionato fatta bene. Nel senso, e fanno le vacanze, rientrano e dopo 10 giorni c'è già una prima amichevole.
Anche meno di dieci giorni, guarda. Anche
esatto.
Meno.
Quindi non hai più un periodo preparatorio. Allora, questo è, parlavo l'altro giorno con un mio collega, il calcio sta diventando uno sport quasi come americano e basket, dove si gioca ogni 3 giorni. Però loro hanno un off-season, quindi un prestagione molto lungo,
sì.
Quindi si possono preparare e poi ti puoi permettere di giocare ogni 3 giorni.
Sì,
qua naturalmente se dopo una settimana devi già fare un'amichevole, poi giustamente nessuno vuole fare brutta figura, non puoi andare con troppi carichi, sennò c'è il rischio infortunio, quindi magari ci può essere un po' meno di lavoro preparatorio, soprattutto post vacanza. Questo come da dire. Poi ci possono essere altri 1000 fattori, magari la tecnica di corsa, dopo uno può dire quello che vuole, ed è questo. Però
abbiamo sfatato anche, tra l'altro, Sebastian Bacchieri, abbiamo sfatato un po' anche nel corso di queste trasmissioni il mito dei campi di collecchio. Qualcuno diceva sono i campi di collecchio, ma i campi di collecchio sono stati rifatti di recente a metà tra un ciclo e l'altro, dove gli infortuni poi erano gli stessi. Può essere, adesso non il caso del Parma, ma a questi livelli può essere un campo che causa più infortuni?
Ma onestamente questo non te lo so dire, non faccio l'agronomo, e quindi bisognerebbe chiedere a loro riguardo il campo. Sicuramente, allora, se fosse un terreno accidentato, ma non penso che i campi
siano accidentati,
pieni di buche, quindi potrebbe aumentare il rischio di infortuni, ma i campi penso che siano perfetti, quindi poi magari una consistenza diversa, ok, può incidere, più che magari il campo potrebbe essere la differenza di superfici, quindi magari se ti alleni e giochi spesso su superfici differenti, allora ci può essere una maggiore incidenza di infortuni, perché diciamo che il tuo corpo non si abitua, oppure si abitua a una determinata superficie, lo metti su un'altra e quindi potrebbe essere.
Infatti Sebastian, il campo sintetico ormai l'hanno abolito tutti quelli che lo avevano proposto, Cesena, Novara credo anche non ce l'abbia più mai. Era
sì, a me il sintetico non è mai piaciuto, neanche quando giocavo. Onestamente, dopo ci sono i misti sintetici, i misti naturali, che sicuramente con le tecnologie diventeranno sempre migliori e quindi andranno bene.
E insomma,
però, ripeto, sono tanti fattori che possono incidere, però sicuramente la palestra non può essere, nel senso, fatta bene la palestra,
sì.
Poi dipende da cosa si intende, perché si intende magari a confondere la forza con l'ipertrofia, che sono due aspetti diversi della stessa medaglia, mettiamola così. La forza in realtà è prevenzione, quindi fare forza fatta bene va fatta, non si può ogni movimento è un'espressione di forza, quindi se tu non fai nessun tipo di forza in allenamento, non alleni mai, allora sì che sei incontro a infortuni, tant'è che numerosi studi hanno dimostrato che in realtà la prevenzione di infortuni la fai con un allenamento di forza adeguato, più che gli esercizi che vanno tanto di moda, proprio eccettivi, di instabilità, che per carità sono van bene come complementari, ma non può essere solo quello per prevenire l'infortunio.
Eh sì, assolutamente. Venendo a Fausto De Salus, Sebastian, insomma, di forza, quando si parla di forza, lui è una forza della natura. Che stagione è stata questa? Per lui lo ricordiamo campione olimpico della 4% l'anno scorso a Tokyo.
Allora, è stata una stagione purtroppo dolce amara, finita molto amaramente, iniziata in maniera molto dolce. Lui ha fatto le prime gare che volava, ha fatto il personale sui 60 metri, sui 100 metri e sui 150, dove ha fatto anche il record italiano. Ha fatto 15.07 il 1° maggio, che è veramente un tempone. E faceva presagire grandissime cose sui 200. Prima parte di stagione sui 200 a giugno molto bene, ha fatto un terzo posto in Diamond League. Poi purtroppo verso il 22 giugno ha preso il Covid con un infortunio misterioso al piede, un dolore al piede che abbiamo fatto risonante, non evidenziava niente, però per una settimana non poteva correre e in concomitanza abbiamo scoperto che era anche positivo, quindi abbiamo perso fondamentalmente 3 settimane nel momento più delicato della stagione. E appena si è negativizzato siamo partiti il giorno dopo per gli Stati Uniti per il Mondiale, quindi anche il viaggio lungo, insomma, non si è ripreso benissimo e il Mondiale è andato molto male. L'Europeo invece è riuscito un po' a tirar su, sono passate altre 3 settimane, è riuscito a rifare una prestazione discreta, diciamo molto buona in batteria, discreta in semifinale, però purtroppo non era quello che ci aspettavamo. Purtroppo fa parte del gioco, è stata una stagione iniziata benissimo, è finita con un po' di sfortuna male, però fa parte del gioco. Quello che ha detto lui è, se non altro, prima o poi andava preso, non aveva mai preso il Covid, l'ha preso proprio quest'anno, meglio quest'anno che l'anno scorso prima delle Olimpiadi.
Mettiamola così, perché davvero, davvero un oro olimpico è qualcosa che ti rende immortale nella storia dello sport. È passato più di un anno da quell'oro di Tokyo. Non so, avete avuto modo anche tu e lui di sedimentare questa cosa, di essere, dico tutti e due, campioni olimpici?
Sì, diciamo che è archiviata nel miglior termine possibile, archiviata, non nel senso negativo, però sì, è messa da parte lì, è un'esperienza, sarà per sempre campione olimpico, quindi poi magari finita la carriera avrà modo di ritirarlo fuori dal cassetto, però diciamo che siamo già focalizzati sui prossimi obiettivi.
Certo.
E già già questa stagione c'erano dei grossissimi obiettivi, purtroppo non siamo riusciti a raggiungerli e adesso stiamo lavorando per far sì che la stagione prossima sia migliore, sicuramente migliore, e raggiungere obiettivi individuali e con la staffetta, che comunque è andata male anche la staffetta quest'anno, quindi abbiamo di nuovo i mondiali ad agosto dell'anno prossimo, dobbiamo riscattarci sia a livello individuale che soprattutto di staffetta, perché non abbiamo centrato la finale neanche con la staffetta ai mondiali, quindi direi pessima come cosa.
Mondiali spostati per il fatto del Covid che ha spostato tutto, no?
Praticamente abbiamo 2 mondiali ravvicinati, abbiamo fatto questa stagione, uno la prossima a Budapest.
Perché era saltato l'anno scorso.
Esattamente, sì.
Bene,
hanno spostato un po' tutto.
Sebastian Bacchieri, vi facciamo un grande in bocca al lupo, poi chi ci sarà, ma noi di TV Parma, Radio Parma, ci saremo assolutamente, poi per applaudire Fausto De Salu al Teatro Regio, che è un po' anche un applauso della sua città d'adozione, perché lui si allena qui, è di Casalmaggiore, anche per l'oro olimpico dell'anno scorso, visto che l'anno scorso non si era tenuta Sport Civiltà. Grazie mille Sebastian.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille a Sebastian Bacchieri. Insomma, abbiamo provato così anche a sentire lui su questo tema degli infortuni nel calcio di oggi, ma d'altronde mi viene da dire che se fosse facile prevenirli, con gli staff che ci sono nelle squadre professionistiche lo farebbero tutti. Capite che è un tema molto, molto più delicato di quello che può sembrare a volte con chiacchiere un po' da bar. Leggo il messaggio di Primo che dice: credo che Vasquez possa giocare da trequartista solo se ha di fianco lui compagni con i piedi buoni. Man, Bernabé, con cui dialogare alla pari, ora come ora, è un profeta nel deserto. Primo, hai ragione. Sono molto d'accordo con questo tuo messaggio. Effettivamente a volte anch'io ho l'impressione che Franco Vasquez così proponga dei suggerimenti per i compagni, delle aperture. A volte non li proponga nemmeno, perché sa che poi è molto difficile parlare la stessa lingua con loro, a volte un po' come si diceva il problema di Zidane, no? Il problema di Zidane è che pensa molto più velocemente a livello calcistico dei suoi compagni e per alcuni era poi difficile stare un po' al suo passo, poi dopo i grandi fuoriclasse trovano la quadra anche in queste situazioni. Però questo è una chiave di lettura molto interessante, quella che ci propone Primo al 333-9200-170. Intanto ha parlato il centrocampista del Cittadella, Valerio Mastrantonio, Cittadella, lo ribadisco, avversario del Parma sabato, che dice sulla partita del Tardini: l'obiettivo è andare a riprenderci i punti persi per strada col Modena. Ci attende una partita bella da vivere in uno stadio non meno bello e contro una delle squadre più forti di questo campionato. Giocare al Tardini contro un giocatore di fama internazionale sarà un qualcosa di fantastico. Ma mi hanno sempre insegnato che abbiamo tutti due gambe e due braccia. Questo concetto che mi piace sempre tanto ripetere. Quindi alla fine, e poi soprattutto nel calcio, che su questo è molto metafora della vita, assolutamente. Mentre ci sono sport dove a volte stravolgere i pronostici è quasi impossibile. Nel calcio effettivamente, e questo è il bello probabilmente poi di questo sport, anche se agli americani spesso tanto non piace, lo criticano perché è noioso, però stravolgere un pronostico tra due rapporti, tra due forze molto differenti in uno sport come il basket o il football americano, il rugby, è molto 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 difficile, ma può succedere anche lì. Nel calcio in realtà è molto molto no, ma è sicuramente più semplice e più frequente. Detto questo, andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui per parlare del Parma, ma anche del premio Sport Civiltà di cui abbiamo già accennato. A fra poco.
Palla in tribuna.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Sono Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute della nostra regione. Sono qui per chiederti un aiuto per un tema che mi sta molto a cuore e che è di vitale importanza per tutti: la donazione del sangue. Donare sangue è il primo grande passo per far parte di una comunità solidale, soprattutto nei momenti di difficoltà. Con un piccolo gesto puoi salvare una vita. Oggi più che mai, ricordati di donare.
Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84, anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta con Palla in Tribuna e abbiamo già collegato con noi il presidente dei veterani dello sport della sezione di Parma, Andrea Barella. Buongiorno Andrea.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Abbiamo in collegamento ovviamente il presidente dei veterani di Parma, perché lo abbiamo già accennato prima: lunedì al Regio torna Sport Civiltà, 44esima edizione. Beh, le confesso presidente che il timore di non rivedere più questa bellissima iniziativa dopo il Covid un po' c'era. È difficile riannodare il filo con il passato dopo che succedono interruzioni così brusche di iniziative così comunque imponenti anche da organizzare. Allora le chiedo: quanto è stato difficile riproporre il premio Sport Civiltà?
Beh, in effetti tornare dopo due anni di pandemia non è stato facile. Anch'io sinceramente cullavo sempre questo sogno da quando sono stato eletto presidente. E ci ho sempre creduto e finalmente ritorniamo al Teatro Regio con questo bellissimo premio internazionale che anche quest'anno annovera un parterre di premiati molto importante. E devo dire che questo non è stato facile, perché come sapete trovare atleti o ex atleti, dirigenti sportivi che spontaneamente accettano di venire a ricevere questo premio è diventato sempre più difficile. Però grazie ad un programma che abbiamo così realizzato anche durante questi 2 anni di pandemia, di difficoltà a creare eventi, abbiamo cercato di dare un contenuto a questo premio che fosse oltre quello che abbiamo sempre fatto negli anni passati. In realtà questo è diventato un contenitore di attività che noi svolgiamo durante l'anno, molto rivolte al sociale, all'educativo, e quindi siamo andati nelle scuole, abbiamo fatto lezioni di sport per trasferire questi valori dello sport ai giovani e anche ai meno giovani, e diciamo che questi personaggi che andranno sul palco hanno condiviso questo nostro progetto, così come gli sponsor e il partner principale che è Fondazione Monte Parma ha condiviso con i veterani questa iniziativa. Spero che sia veramente un bel premio, perché ormai abbiamo quasi tutto il Teatro Regio prenotato. Quindi...
Ecco, come funziona l'accesso, Presidente, ad invito? Come funziona? Lo diciamo per i nostri radioascoltatori.
Allora, come sempre l'ingresso è gratuito, è rivolto a tutta la città, però per avere la certezza di un posto è bene prenotarsi alla segreteria della sezione oppure a 2 numeri di telefono che verrà dato e distribuito sempre dei nostri associati. E al momento,
diciamo che chi vuole, secondo me, andando su Google cercando Premio Sport Civiltà Unione Nazionale Veterani dello Sport di Parma, dovrebbe trovare quelle indicazioni.
Assolutamente, anche sul nostro sito basta andare su NVS Parma, www.nvsparma, che si trovano tutte le indicazioni per poter accedere.
Perfetto. L'ingresso 16:30 all'inizio, diciamo così, l'accesso.
Si inizia alle 16:30, sì. Puntuali, quindi invito tutti, o suggerisco a tutti, di essere lì attorno alle 16, perché apriremo le porte alle 15:45.
Ah, bene. Allora, diciamoli, Presidente, i premiati, ce li ho qui sotto mano. Atleta dell'anno, Asia D'Amato, che è una ginnasta, e la nazionale italiana di pallavolo maschile. Premio Ercole Negri, l'abbiamo detto poco fa col suo preparatore, a Fausto De Salu. Premio Solidarietà alla Fondazione Mauro e Vialli. Il premio Stampa a Gigi Garanzini. Il premio Sport e Lavoro a Maurizio Foligni. Benemerenza Sportiva a Paolo Zeppilli. Premio Ambasciatore dello Sport a Simone Oregone e premio Una Vita per lo Sport a quello che, insomma, è un po' il faro, così, per popolarità di questa 44esima edizione di Sport Civiltà, Stefano Pioli. Torna a casa e lo fa da... cioè, magari c'erano state anche occasioni, chissà, di premiarlo in passato, ma mi viene da dire, meno male che non è stato fatto, perché arriva da campione d'Italia in carica di calcio. In Italia sappiamo che non è poco.
In realtà l'abbiamo premiato molti anni fa, Stefano.
Ah, ecco.
Ma in questa occasione direi che ha raggiunto dei traguardi veramente eccezionali. Quindi il fatto che sia di Parma naturalmente per noi è un orgoglio, ma non dobbiamo considerarlo da meno di tanti altri atleti internazionali, perché oggi lui è sicuramente sulla scena dei più importanti allenatori al mondo, direi. E quindi per me è un onore poterlo premiare, e lui ci ha dato la disponibilità sempre con la gentilezza e l'umiltà che lo contraddistingue.
Assolutamente sì, grazie al Presidente dei Veterani dello Sport Andrea Barella. Appuntamento quindi per lunedì pomeriggio al Teatro Regio, sarà non solo una premiazione ma anche un grande spettacolo con la regia di Marco Caronna, conduzione di Massimo De Luca e della nostra Francesca Strozzi. Grazie Presidente Andrea Barella.
Grazie a voi, buonasera.
Sarà sicuramente un grande evento, un evento da non perdere, quello che mettono in campo, stavo per dire tutti gli anni, però purtroppo, l'abbiamo detto, sono saltate le ultime 2 edizioni a causa della pandemia, e sì, c'era il timore che non tornasse più, poi invece, insomma, così come abbiamo sentito dalle parole di Barella, è stato fatto questo piccolo miracolo organizzativo che, vi garantisco, insomma, non è facile. Ricordo il sito dei veterani, unvsparma.it, c'è la sezione Sport Civiltà dove trovate un po' tutte le notizie, i riferimenti per poter partecipare al Teatro Regio. Insomma, non lasciano fuori nessuno i veterani, però, come ha detto il Presidente, meglio prenotarsi, perché davvero sarà tanta la partecipazione della città, che sempre riempie il Teatro Regio. Poi io immagino anche, insomma, tanti tifosi o simpatizzanti milanisti di Parma che ci sono, per carità, ci mancherebbe, con Stefano Pioli, parmigiano, sicuramente questo sarà un motivo in più. Direi che è tutto invece per questa puntata. Saluto Luca, che ci ha scritto diversi messaggi oggi, grazie Luca, sempre molto attento. È tutto, domani c'è una nuova puntata di Palla in Tribuna, come sempre dopo il GR delle 14 fino alle 15, e poi sabato dalle 13.45 il collegamento con il Tardini per seguire Parma Cittadella. Grazie Simonetta Colligni in regia, grazie a voi per averci seguito. Stasera alle 21 su 12 TV Parma c'è Calcio e Calcio. È tutto, buon proseguimento.